fiducia che dalle frequenze 102 e 104 di Radio Parma vi chiacchiera, vi chiacchiera, vi tiene compagnia, vi porta varie ed eventuali notizie, canzoni, libri, in questo caso del martedì di oggi. Anche se i libri dobbiamo aspettare l'ora successiva per collegarci con Elisa Morini, che non sta tanto benissimissimissimo, però dall'alto della sua gentilezza e generosità ha detto va bene, mi collego magari dal computer così non mi muovo da casa, se sto ferma immobile magari non mi fa male tutto, e quindi per questo la ringraziamo, ci darà appunto dei consigli. La prima ora la passeremo insieme così, in scioltezza, tra notizie, rassegna stanca, musica, ma soprattutto raga vi dico il bene che vi voglio, perché io ho tra le mani il libro di Britney Spears che mi è arrivato oggi in direttissima dalla casa editrice e io non l'ho ancora potuto leggere perché dovevo venire a lavorare qui e quindi non è ok, perché nella vita una persona ha un po' di tempo, tot ore della giornata, e persino io, ecco, e dato che ne approfitterò ogni pausa, ogni break per leggere una pagina. Iniziamo, anche se non è un throwback, non è il momento del throwback, ci spariamo un Work Bitch di Britney Spears così subito nei denti. You wanna hot body, you wanna boot body, you wanna Maserati, you better work it. Call me the governor, I am the bad bitch, the bitch that you never know. E così andava celebrato questo momento, se non altro perché appunto non riesco a non pensarci, ho il libro davanti e do queste sbirciatine, per esempio di nuovo on the road, altri autobus, altri costumi, altre prove, altre fotografie, era uno dei momenti più bui della mia vita e anche l'atmosfera che gravava sul tour era cupa, sudore, tonalità scure, luci soffuse, il tour segnò anche un cambiamento nel rapporto con mio fratello Brian. Stanotte non dormirò, stanotte io leggerò. No, allora dobbiamo decidere cosa fare di questo libro sui social. Pensavo di imitare la formula di Laura, non mi viene il cognome, l'abbiamo invitata anche alla segreteria dell'astrodisagio, Formenti, no, quella è la comica, un'altra Laura che leggeva i passaggi della Bibbia. Ecco, pensavo di fare una roba del genere. Adesso datemi anche voi dei consigli sui social o al 333-964-9949. Ma apriamo quindi la rassegna stanca. Allora, tant'è che anche Vanity Fair, inutile che cercano di farmi gola. Abbiamo letto in anteprima il libro di Britney Spears. Intanto però l'articolo è uscito oggi, quindi anche se l'avete letto in anteprima, oh, cazzo mene. Ecco, scusate, leggermente pesa quando si tratta di queste cose. Dunque, Israele, chi sono i due italo-israeliani morti? Erano dispersi dall'attacco di Hamas. Zucchero, scusa Bono se ti ho fatto piangere. Posso un attimo ridere? Perché è così difficile per un uomo stare accanto a una donna più potente di lui? Bella domanda, da 100 milioni di dollari, guarda. Villa Matilda, Chiara Ferragni mostra gli interni della nuova Family House sul lago di Como. E ancora Fedez torna a X Factor, sto meglio, altrimenti non sarei qui. Ce lo auguriamo. L'outfit regale di oggi, Stefani di Monaco, è accolta da candidi ricami. E David Beckham e il mistero delle mutande arcobaleno. Ariana Grande celebra un anno con i capelli biondi. Celebra un anno di cosa? Lo scopriremo più tardi. E ancora andiamo avanti con l'intimo esclusivo. Maura Latini, da cassiera a presidente della COP. Save the Children, i ragazzi chiedono spazi educati e adeguati in cui crescere. Mi fanno male i capelli. Lo spirito di Monica Vitti incontra la bravura di Alba Rohrwacher. Ariete, la mia famiglia e l'educazione alla sensibilità. Festa del cinema di Roma, torna Miriam Leone, più chic che mai. Vera Wang, hamburger, ciambelle, vodka e lavoro. E questa è la ricetta dell'eterna giovinezza. Mi fa molto ridere quando quelle che sono palesemente sottopeso e maciate e fanno sfilare donne che pesano 42 kg, dicono che il segreto della vita sono... Ma poi non è che dicono mangiare sano, no, hamburger, ciambelle, vodka. Ma secondo te? Vabbè. Comunque, chiudiamo la rassegna stanca e andiamo in pubblicità velocemente, ma poi torniamo con la musica di Radio Parma e le chiacchiere nostre insieme. Lenny Kravitz con questa Ride dal 2020. Alle 18.29 di questo martedì 24 ottobre, anche noto, anche ribattezzato come il B-Day, ovvero il Britney Day o anche It's Britney Beach Day, giorno in cui esce ufficialmente il libro biografia della nostra santa protettrice del disagio, con tutte le sue verità su quella che è stata la sua vita, la sua carriera, e la situa sembra essere pure peggio di quanto pensassimo. Cioè, qua dall'articolo di Vanity Fair, adesso non voglio neanche spoilerarmi troppo il libro, però si parla proprio di, come si dice, di verità molto scomode, momenti dolorosi, e nessun uomo della vita di Britney Spears ne esce bene, diciamo, e chissà perché questa cosa non mi stupisce per niente, tipo. Però prima di questo volevo capire cosa c'è, che anno celebra. Ariana Grande celebra un anno di biondo. Io non avevo capito, non mi ricordavo che fosse diventata bionda. Voi lo sapevate? Addio Castano Dark, benvenuto Biondo Champagne. Esattamente un anno fa la popstar e attrice Ariana Grande catturava l'attenzione di tutti postando sul suo profilo l'inedita capigliatura. Lunga coda di cavallo della cantante è passata dal colore cioccolato fondente a un tono chiarissimo e cremoso di biondo. A distanza di un anno da quel fatidico cambio di colore, Arianna celebra 365 giorni. Questa sì che è una notizia. Arianna Grande festeggia un anno di biondo. Io, cioè, più che altro pensavo fosse un anno, che ne so, no, di qualcosa di particolare nella sua vita, e in cui poi è stata bionda. Ah no, qua c'è una foto di Arisa. Ah, perché poi giustamente c'è una carrellata di bionde, castane ramate, chioma nocciola. Raga, io quando vedo questi poi vedo sti servizi e mi viene voglia di cambiare colore di capelli. No, no, perché non possiamo, capito? Sempre, ecco. Non possiamo cambiare capelli ogni volta che ci sentiamo che possiamo, che qualcosa può andare meglio o peggio nella nostra vita. Ma come, ma quelle, allora, io questo è un messaggio rivolto a voi. Voi donne che vi conosco, ci siete, siete almeno la metà della popolazione femminile. Voi che non avete mai cambiato colore di capelli, ma non parlo di farli fucsia, verdi come ho fatto io, ok, lì dipende dai traumi dell'infanzia e va bene, ma io dico proprio, sai, da castano a biondo mesciato, da biondo mesciato a ramato con qualche sfumatura. Cioè, voi che avete avuto più o meno sempre la stessa sfumatura di castano, la stessa sfumatura di nero, la stessa sfumatura, insomma, i colori naturali dei capelli, o anche no, o anche voi che avete scelto per voi un ramato, un rosso a un certo punto della vostra vita, e sono 10 anni, 20 anni che fate esattamente quel colore lì. Ma ve lo dico con grande stima e curiosità: come fate? Cioè, come si fa a resistere alla tentazione di, vabbè, ma provo a farmi bionda, provo a farmi rossa, provo a farmi boh? Scrivetemelo per favore al 333-964-9949. A me basta un raggio di sole. Con Kenny Hoopla e Travis Barker qui a Manie di Protagonismo 102-104, e appunto le anteprime di chi ha avuto il libro in anteprima. Adesso io sono grata perché Longanesi me l'ha fatto avere oggi, veramente in tempo reale. Cioè, oggi voi lo trovate nelle librerie, io oggi l'ho trovato nella mia cassetta della posta, e questo, raga, si chiama Questo, raga, si chiama privilegio, sì, ma anche il frutto dei miei sacrifici, perché io, prima che Britney tornasse di moda, sono 2 anni che la Scala Spears e Britney, regina dei nostri cuori, santa protettrice del disagio, e questa è la... ecco, è il giusto premio di chi porta avanti la torcia delle disagiate millennial nel mondo. Allora, andiamo a vedere quindi cosa ne pensa Vanity Fair, appunto, di questa anteprima del libro, cioè cosa ha potuto leggere in anteprima senza spoilerare troppo. E abbiamo... vabbè, appunto, che i maschi ne escono male. Primo di tutti Justin Timberlake, ma questo lo sapevamo già, no? Dunque, dicevo, scusate. Allora, si possono dire 2 cose. La prima è che Britney, la cui voce non si sente da 10 anni, a eccezione della testimonianza in tribunale e dei video social amatoriali, usa il tono di una ragazzina e punta all'empatia. È impossibile arrivare alla fine senza stare dalla sua parte. La seconda è che gli uomini ne escono malissimo. Tutti, dal padre padrone all'ex fidanzato Justin Timberlake, fino all'ex marito Kevin Federline e al giornalista che a 17 anni l'ha riempita di domande sul suo seno. Ne uscirebbe malissimo molto probabilmente anche l'ultimo marito Sam Asghari, ma il racconto si ferma prima che della richiesta del divorzio dello scorso agosto. Io l'avevo anticipato questo, che lei l'ha annunciato, il libro era già bello che finito molto prima che loro divorziassero. Dunque, inizia dall'infanzia nel sud, a Kentwood, Louisiana, dove il padre, quando era ubriaco, diventava cattivo. Lei avvertiva la presenza di Dio e tutti vestivano i bambini in abiti coordinati e sapevano maneggiare un'arma da fuoco. A 10 anni partecipa al talent show, appunto, Star Search. Quando il conduttore le chiede: ma ce l'hai il fidanzato? Lei risponde: no, i ragazzi sono cattivi. L'anno successivo entra al Mickey Mouse Club e lì i ragazzi sono Kerry Russell, Ryan Gosling e Justin Timberlake, con cui avrà una storia a 15 anni. Britney firma un contratto con la Jive Records e inizia l'ascesa. Da quel periodo ricorda le contraddizioni: deve essere star sexy e desiderosa di piacere sul palco e ragazzina pudica nel privato. È sua, scrive, l'idea di indossare abiti da scolaretta nel video di Baby One More Time. Se volevano che mi trasformassi in qualcosa in cui la gente potesse identificarsi, a me stava bene. Ma i media le diventano ostili. Dopo la premiazione MTV viene fatta sedere davanti a un monitor che inquadra alcuni sconosciuti che la criticano per l'abito succinto. Secondo loro stavo corrompendo i giovani americani. Sì! Ci ascoltiamo Jason Derulo, poi continuiamo con le anticipazioni dal libro. Darling, you are the only one I need. No, I won't for me. Jason Derulo con Meghan Trainor, che lei è proprio solita e amante di questi bop un po' anni 50, e lui si è adeguato in un bel duetto che si chiama Hand on Me e fa l'occhiolino a Darling, Darling, Please Won't You Stand by Me, ovviamente. Vorrei finire giusto appunto le anticipazioni, ecco, di questo di questo articolo di Vanity Fair, che riguardano loro, essendo magari, no, professioniste vere, giornaliste accreditate, hanno diritto alle anteprime. Però io mi accontento, io sono una content creator, non ho diritto all'anteprima, ho diritto solo, ho diritto alla copia il giorno che esce, e va bene così. L'anno prossimo, o al prossimo libro, alla prossima cosa, lo avremo in anteprima. La crescita non avviene mai tutta in una notte. Dunque, secondo loro, ok, eravamo arrivati a questa intervista assolutamente bizzarra in cui la mettono letteralmente sotto torchio per metterla in imbarazzo e farle ammettere di essere un'icona sexy e fare tutta la sciantosa. L'ossessione della cultura pop per le ragazze giovani e famose, per i loro corpi spogliati, sfruttati e giudicati, la chiamiamo tossica e misogena nel giorno d'oggi. Negli anni 2000 era la normalità. Quello che non capivo, dice Britney, era cosa avrei dovuto fare, un'imitazione di Bob Dylan? Ero una teenager del sud, scrivevo il mio nome con un cuoricino sulla I. Mi piaceva mettermi in tiro perché mi trattavano come se fossi pericolosa. In The Woman in Me la cantante accusa la sua famiglia e il suo team di aver dato credito all'immagine pubblica di presunta vergine. Capitava che la gente puntasse il dito verso di me dicendo: guardate, una vergine. Ma aiuto, ma la gente sta male. Ma la gente non sta bene, raga. Britney rivela in realtà di aver perso la verginità a 14 anni con il miglior amico di suo fratello. E via, chiuso questo capitolo. Se avevate un dubbio, l'abbiamo risolto. Brava Britney. Dal memoir scopriamo che avrebbe avuto, potuto avere una carriera d'attrice. È stata lei a rifiutare il ruolo, poi è andato a Rachel McAdams per Le pagine della nostra vita e una parte da protagonista in Chicago. Ma è Justin Timberlake il protagonista di alcune delle rivelazioni più forti e quello che ne esce peggio. Britney svela di aver abortito a 19 anni quando stava con lui. Se fosse dipeso da me non lo avrei mai fatto, ma per Justin diventare padre era fuori discussione. Non si rivolgono a un medico, la loro relazione per il pubblico non contempla il sesso. Il racconto della cantante è duro. Presi delle pillole, fui colta da crampi lancinanti, andai in bagno e rimasi sul pavimento a urlare e singhiozzare per ore, chiedendomi se stessi per morire. Non mi portarono in ospedale. Justin prese la chitarra e si mise vicino a me. Capite poi perché una sbrocca, raga? Lo capite ora perché una sbrocca? Questo è a 19 anni. Poi, ma raga, lo sapete vero che libro vuol dire film? Lo sapete vero che libro vuol dire film? Lei aveva detto film su di me, ma non sono mica morta. Però vedrete che secondo me potrebbero esserci buone chance dopo l'uscita del libro. Allora, qualcuno sicuramente comprerà i diritti e quindi potremmo avere il film. E noi che siamo, chi come me è più amante dei film, delle serie TV che dei libri, si vola altissimo. E questi erano gli U2 con Atomic City. Io non vi dico altro perché ve lo dirò poi sui social. Avremo modo di... Vi farò due palle, raga. Vi farò due palle con sto libro. E Britney Spears come simbolo davvero del patriarcato. Cioè, come simbolo del patriarcato, come vittima sacrificale, letteralmente, del patriarcato. Lei, donna di successo, donna... che aveva tutta una serie di privilegi, di ricchezza, sia proprio materiale, però anche interiore, che è stata letteralmente piegata, resa minuscola dagli uomini della sua vita, ma aiutata, perché se fossero stati solo loro non sarebbero stati potenti abbastanza da farlo. Quello che gli ha permesso di farlo, di ridurla a una donna che per 13 anni aveva paura persino di dire qual era la sua condizione di vita, perché il ricatto erano i figli, farle vedere i figli, lo hanno potuto fare con l'aiuto dell'opinione pubblica, che siamo noi, eh? Siamo noi l'opinione pubblica, gente, siamo noi che bruciamo le streghe, che ardiamo le streghe, siamo noi che condanniamo le persone a come stanno ancora facendo tutti quelli che dicono Emma è matta, Emma è pazza, Emma si vede che non sta bene. Ecco, è quello che tutta la sua vita le hanno detto a sta donna che non è mai riuscita a essere libera e ora invece lo vuole essere. Ah. Dunque, noi abbiamo il break delle 19, poi ci sentiamo con Elisa Morini per i libri spettinati, quindi rimanete con noi.
L'ora esatta è offerta da...
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in...
Eccoci dopo il nostro solito break delle 19, sempre qui, sempre a mani di protagonismo con... Scusate, ma mi sono girata un attimo per vedere lo schermo dove c'è Leli e c'era un culone di gattone ed è stato... non me l'aspettavo.
Meno male canale non era il mio che ti facevo vedere.
Sarebbe stato, sarebbe stato graditissimo anche un tuo twerking improvvisato davanti a- alla telecamera.
Una decenza. Che io sempre molto
bon ton. Lei è rock ma bon ton, questo strana combo di pudicizia, esatto, e rock and roll. E come vi dicevo, rieccoci, la nostra Eli è reduce da poveretta dei giorni ma perché con sesso, scusate, voi immaginatevi, no, che c'è questo gatto che circumnaviga lo schermo dell'Elisa. Come mai questo? Ah, perché lo devi cagare il gatto.
Lei sempre quando mi metto in studio col PC arriva, anche quando lavoro, è un continuo in Zoom con le mie clienti, inquadrare il culo del gatto.
È bellissimo, sì, perché poi a un certo punto rotea e lì proprio arriva, no?
Poi me lo metto in faccia, quindi va bene, ragazzi, buonasera.
Buonasera. Lei chi, qual è delle due?
Questa è la Pea, Cassiopea, detta Pea,
che è quella anche un po' più coccolosa. Ce n'è una delle due che con gli estranei è più scettica. Qual è delle due?
L'altra,
ok.
La biancina.
E dunque, l'Elisa, ridicevo, poveretta, viene da weekend e dei giorni non facili a livello di salute, quindi anzi grazie che ti potevi... Cioè, sai che potevi anche dire Vale...
No, ma io lo sai che mi diverto.
No, però sai, giustamente, se uno soffre, poi magari non ha voglia di parlare di libri, del resto, no, ci sta, ecco.
Tra l'altro ho un libro, ho portato, che secondo me ne avevo già parlato, ma in 4 anni ormai di trasmissione, secondo me,
ma uno si scorda poi, ma sì, ci dimentichiamo. Abbiamo l'arterio, ci scordiamo, guarda io cos'ho.
Ma sì, adesso io mi prendo l'ebook, me lo leggo e poi...
Sì, facciamo qualcosa. Adesso io ho promesso a TikTok di fare proprio la serie, mi leggerò 2 o 3 capitoli alla volta, anche perché fa un po' ridere, è di quelli, sai, scritti grandi?
Sì.
È di quelli, hanno detto, secondo me i fans della Britney hanno bisogno del...
Ormai sono tutti presbiti, esatto. La loro lettura.
E quindi farò quello. Però volentieri, se ti interessa, perché magari mi ci va, non mi frega un cazzo della vita di Britney Spears.
Ma sono curiosissima.
Anche perché, dicevo prima, lei è proprio volenti o nolenti. Cioè, io ho avuto e mi do una pacchetta, una rara pacchetta sulla spalla da sola. Io sono stata molto più attratta dalla sua storia da quando ho scoperto della conservatorship. Cioè, io prima sì, l'ho vissuta come tutti i millennial, no? Un po' imposta, un po' la senti, certo, dappertutto, un po' la vedi, però proprio del personaggio Britney Spears dicevo, ah, ma sì, vabbè. Invece dalla conservatorship in poi ne ho fatto proprio un'ossessione, perché secondo me lei è proprio la personificazione di cosa succede a una donna di successo che viene presa, certo, capito, ingabbiata, e questa cosa a me interessava molto.
Ci voglio mettere poi le mani sopra, perché quando ci sono dei soldi, una volta le internavano in manicomio.
E guarda che con lei non ha fatto molto diverso, perché...
Ma lei, avendo i soldi, era più importante mettere le mani sui soldi.
Esatto, e poi era più importante, come una scimmietta cantante, farla continuare a lavorare e quindi sedarla, darle tutta una serie di farmaci. È una storia, guarda, che è una storia di caccia alle streghe moderna, per quelle a cui piacciono le storie di caccia alle streghe. Comunque, noi invece parleremo di un altro libro, anche perché ve l'ho detto, raga, dovete aver pazienza, se in quei prossimi giorni vi romperò un po' le palle con questo libro, l'ho atteso molto, portate pazienza, ma Leli ne ha uno diverso, quindi state tranquilli che non andiamo c'è un'alternativa. Ma dici piuttosto, male questo weekend, sei riuscita un pochino a riposarti, a distrarti?
Allora, ho fatto un bellissimo corso, sia il weekend scorso che questo, ma quest'ultimo l'ho fatto con la cervicale, la fibromialgia, quindi bello da una parte, dall'altra sera morta. Infatti ci è saltata anche la nostra pizzetta venerdì, colpa del mio mal di testa.
Esatto, ma un corso che hai tenuto o un corso che hai seguito?
Un corso che ho fatto. corto molto bello
di?
Sui registri akashici.
Ah, che sono per noi comuni mortali.
E, insomma, è difficile da spiegare, soprattutto in radio, perché poi mi internano, sempre perché una volta quando non c'era la legge.
Vabbè, dici il macro, dici il macro habitat del tema.
Teorie olistiche.
Ok, ok, perfetto, ci sta.
Pratiche olistiche, quindi sono diventata operatore olistico del benessere, secondo la legge 4 del 2013.
Ah, c'è una legge che vi...
ci tutela, e dice che possiamo farlo professionalmente.
Okay.
Quindi adesso posso esercitare professionalmente.
Bene, basta che non mi diventi una di quelle che dicono tre modi per ritrovare, per riconquistare il tuo ex con le pozioni magiche.
Ma non ci vedi.
No, perché ci dopo devo sticciarti.
Allora, io mi bombo di medicina tradizionale come prima, sono vaccinata e non sono complottista.
Oh, allora, bene, grazie, ci vuole, dove, grazie.
I miei tre capisaldi. Dopodiché possiamo aprirci anche ad altre cose.
Assolutamente,
ma
sì.
Non venendo meno.
Brava, sono totalmente d'accordo.
I santoni e i guru li lasciamo da un'altra parte.
È brava.
Noi siamo concrete.
Anche perché l'ego femminile non è abbastanza vasto da fare come hanno fatto invece certi uomini storicamente, che hanno fondato sette e fatto morire persone.
Appunto.
Bene, andiamo avanti, ci ascoltiamo una canzoncina e poi torniamo e scopriamo che libro ci ha portato Leli.
Sembra sole e la luna piena. Quando ci sei tu non è più sola.
Annalisa è la sua sola. E non so, parla di una ragazza aspetta, riattiva l'audio. Mi è caduta la linea all'Elisa. Oh, cosa è successo? Mi si è disconnessa l'Elisa Morini. E invece del suo bellissimo viso c'è il mio bianco faccione. Eccola lì, tornata, ce l'abbiamo di nuovo. Dicevo, Eli, mi senti?
Sì, adesso sì.
Bene. La protagonista del libro è una ragazza sola? Non so, magari ti immagini il caso.
No, non proprio sola.
Ah, vabbè, è uguale, dici, anticipo, iniziamo allora, a parlarne.
Allora, innanzitutto partirei dal titolo del libro, che è I peccati di Peyton Place. Un libro degli anni 50, uscito in Italia nel 1956, diventato molto famoso da noi, soprattutto perché c'era due adattamenti cinematografici e ci hanno fatto anche una soap opera.
Ah, ok.
È diventato un libro, sì, sicuramente le nostre mamme se lo ricordano, sicuramente. Ma è un libro che, anche se del 1956, io consiglio di leggere, perché innanzitutto è un libro che si basa sulle vicende di due ragazze, due amiche che abitano a Peyton Place, nel New England, tra il 1939 e il 1945, quindi proprio durante gli anni della guerra, però vissuti in America.
Okay.
Questo libro è diventato talmente famoso, talmente col passaparola soprattutto, che è tra i 16 maggiori bestseller della storia, di quelli che hanno superato 10 milioni di copie in tutti i tipi di edizione. Questo ha superato addirittura Via col vento. E nel 1975 risulta quarto dopo Il padrino, L'esorcista e Il buio oltre la siepe.
Alla faccia della Peppa. Strano però che sia,
esatto,
che come nome però non riecheggi come riecheggiano quelli altri che hai nominato. Strana sta cosa.
Infatti, soprattutto perché ci sono stati anche gli adattamenti cinematografici. In realtà è un libro che in Italia è stato pubblicato da Einaudi qualche anno fa, ma non c'è mai stato del tantan. Anche sui social non si sente parlare dei peccati di Peyton Place. Io l'ho letto qualche anno fa, poi l'ho dovuto rileggere per uno dei miei book club, e se no non l'avrei neanche scoperto. Cioè, il nome sì, mi riecheggiava per i film, ma non l'avrei mai scoperto. È stato scritto da una donna che si chiama Grace Metallius. Lei lo ha scritto verso i 36-37 anni, come quando parlavamo di Shirley Jackson, la regina dell'incubo.
Sì.
Anche lei casalinga, un po' disperata, tre figli, il marito che lavora fuori casa, ovviamente alcolizzata, come molte delle casalinghe,
sì,
anni 50.
Certo, perché...
E lei cosa fa?
Scusa, no, sì. Dicevo perché alla gente piace fare, no, questo ritratto nostalgico di quegli anni come anni in cui, no, le famiglie erano idilliache, le coppie non si lasciavano, i matrimoni duravano e le mogli erano felici in casa, no? E poi se vai a vedere erano tutte fatte murate di psicofarmaci neanche ancora bene raffinati e
proprio
sì,
le bombe da cavallo
esatto, e anche bevevano come dei camionisti, quindi insomma così felici e idilliache non erano le vite di queste donne,
no.
Ecco,
no,
così
tanto
mi...
che questa autrice scrive questo libro, poi scrive anche altra roba, ma tra quando esce I peccati di Peyton Place, che è il primo libro,
sì,
e lei ha circa 36-37 anni, a 40, anzi prima dei 40, muore di cirrosi epatica dovuta all'alcolismo.
Direi proprio, è un cerchio...
Quindi, un po' come era successo a Shirley Jackson, quella, sì, di Abbiamo sempre vissuto al castello, L'incubo di Hillhouse, che anche lei muore praticamente per alcolismo.
Sì, sì,
no,
sì.
No, forse
sì,
lei mi era dato un infarto, ma comunque era obesa, alcolizzata.
Beh, bene, bene,
sì,
non stava, ecco, neanche
una vita da donna,
sì, sì,
moglie,
sì,
di un critico letterario, però lei si tira su quattro bambini, intanto beve e scrive di orrori. Quindi,
una donna, del resto una vita felicissima, sì, chi non sarebbe felice così, no?
No, muoiono giovani, cioè assolutamente c'è anche questa tragedia che muoiono giovani. E quindi cosa succede? Che Grace Metalius scrive questo libro volendo raccontare quello che succedeva nella cittadina inventata di Peyton Place nel New England. Lei conosce molto bene questi tipi di società, questi paesini piccolini, perché lei ci abita dentro. Vuole fare una specie di romanzo sociale, poi alla fine vende un sacco di copie perché ci sono dei contenuti a sfondo sessuale abbastanza esplicito per essere gli anni 50. Quindi perde un po' quel senso di critica sociale che lo animava,
che lei voleva, certo,
per diventare famoso, anche perché lei porta avanti tutta una serie di temi come la violenza sessuale, l'adulterio, l'aborto, i temi del suicidio, del sesso. Parliamo di un'America perbenista degli anni 50.
Quindi si sconvolge i lettori, gratta, diciamo, i loro pruriti e quindi diventa famosa per quello. Dobbiamo mettere un attimo di pubblicità, ma giusto un minutino, poi torniamo e continuiamo a parlare dei peccati di Peyton Place, giusto? Blin, Nina Simone dal 1957, mi sembrava giusto il throwback, scusate, no, ma io è uno show incredibile, cioè per quanto mi piace averti in studio di solito, devo ammettere che questa performance del tuo gatto mi sta facendo impazzire, eccolo, aspetta. No, voglio beccarlo.
Ma lei le piace molto. Allora, la PA è al mercoledì mattina in diretta su Sky,
E fa,
cioè,
questo show.
Regina,
e fa questo
regina
show
anche su Sky,
grandissima. Ma giustamente al gatto, sai che cacchio gliene frega di dov'è, cosa fanno gli altri?
Avremmo potuto rinascere gatti.
Davvero.
Prima
davvero
di reincarnarci di nuovo in esseri umani,
ecco,
perché impareremmo.
Sì, ne ho una bellissima che vi state dando un bacino. È una cosa meravigliosa.
Sì, mi bacia lei.
Sì, è troppo carina. Dunque, i peccati di Peyton Place, quelli che fanno i boomer che fanno i nostalgici di quegli anni in cui, no, era tutto bello pattinato e poi invece la gente faceva le peggio cose.
Com'era bello una volta, certo.
Sì, sì, si stava meglio, quando stava peggio, il cazzo, scusate.
Infatti questo libro, tra l'altro, è stato talmente scandaloso, intanto perché parlava di sesso e di tutti i temi di cui dicevamo,
certo,
prima, che si facevano e non si dicevano, tanto che comincia tutto un tam-tam sapientemente orchestrato da una campagna di marketing che mirava a dare anche un'immagine virtuosa della sua scrittrice.
Ok.
Per creare questa specie di scollamento, no? Cioè, praticamente Grace Metalius era passata per qualunque casalinga di provincia che avesse, che ne so, la passione per la scrittura, madre devota, moglie premurosa, che però scriveva queste cose qua. Quindi questa cosa aveva pruriginato, non so se si dice,
certo,
un po' la...
rendeva ancora... Allora, vuoi ridere? Vuoi ridere?
Sì.
Ti leggo un passaggio di prima, del libro della Britney, aspetta, perché questo è meraviglioso. Aspetta, scusa, perché è uguale identico a quello che hai appena detto. Vabbè, non trovo il passaggio, ma lei spiega proprio che avevano cavalcato questa cosa di lei essere vergine. Eccolo lì. Allora, in The Woman in Me, scusa, ve l'ho detto che avrei rotto le palle, però ha detto una cosa Lely che...
No, a me piace questa cosa.
Senti, in The Woman in Me la cantante accusa la famiglia e il suo team, vedi marketing, di aver dato credito all'immagine pubblica di presunta vergine. Capitava che la gente puntasse il dito verso di me dicendo: guardate, una vergine. Britney rivela che in realtà ha perso la verginità a 14 anni col miglior amico di suo fratello, che è la stessa dicotomia che descrivevi tu, cioè... Infatti lei dice: ma chi dovevo imitare? Bob Dylan? Mi vestivano succinta, mi davano canzoni sexy, mi facevano fare le coreografie appunto pruriginose, ma poi la mia immagine privata doveva essere quella di ragazza vergine. Stessa cosa.
Sì, al contrario, ma stessa cosa.
Beh, lei scriveva nel suo prodotto, che poi per la Britney erano le canzoni, per la scrittrice era il libro, ma nella vita privata, donna, come si dice, morigerata e
devota, premurosa,
stessa cosa.
Poi è morta di cirrosi, questa qua, quindi insomma, perché la Britney viene su intanto negli anni 80-90, Alabama, mi sembra, lei
è, comunque... nasce in Mississippi, si trasferisce molto presto in Louisiana, e
Louisiana, quindi... non in Alabama,
sì, beh,
comunque sono stati del sud,
esatto,
la maggior parte vota Trump e vota repubblicano, quindi sono molto ancora legati a quella che era la cultura sudista.
Certo, certo.
E quindi fa il paio con questo New England, che sono negli Stati del Nord, però degli anni 50, perché la Metallius scrive nel dopoguerra, in cui era tutto rigoroso, tutto bisognava che fosse bello di apparenza. Infatti cosa fa? Scrive questo romanzo su questa cittadina, dove è vero che ci sono due ragazze, due amiche, Alison Mackenzie e Selena Cross, che hanno due vite simili ma poi diverse, perché una è borghese, insofferente all'ambiente di Peyton Place, a un certo punto prende, va a New York, ma poi tornerà.
Okay.
Selena Cross invece fa parte di una famiglia più di un livello un po' più basso, ed è costretta a subire le molestie del patrigno, che arriverà a violentarla e lei finirà per ucciderlo. Per cui ci sarà tutta anche la parte del processo a Selena, questo lo devo raccontare per far capire di cosa parla,
certo.
Però lo racconto di come va a finire tutto questo processo e il ritorno da New York. Addirittura in Sudafrica questo libro è stato proibito.
Okay,
proprio negli anni 50, perché insomma andava a scavare troppo tra tutte quelle realtà in cui niente accade nella superficie, è tutto sotto, quindi c'è questa ipocrisia che nasconde tutti i difetti, le imperfezioni, che poi sono tipicamente umane, no? Che ci sono in tutte le famiglie, ma che in questa cittadina non devono essere rivelate. Poi cosa succede? Che esplodono improvvisamente tutti insieme, perché c'è un sacco di rivolgimento in questo libro.
Certo.
Quindi benché non sia un libro, un capolavoro, cioè non è un classico, cioè la scrittura è abbastanza basilare, si segue bene, si legge bene, però è il ritmo degli eventi che ti fa venire voglia, proprio con curiosità, come se leggessi un gossip di persona a cui ti stai affezionando e vuoi vedere come vanno a finire.
Chiaro.
Forse... perché a tutti piace scavare, no? Qua sotto.
Ha voglia, siamo dei curiosoni noi esseri umani,
cioè, siamo sentire i vicini litigano, ti viene voglia di fermarti a tirare l'orecchio?
Beh, non mi viene voglia, mi fermo e tiro l'orecchio proprio.
Allora, l'altra sera stavano sgridando il loro figlio, i miei vicini, che è adolescente, si sentiva bene, a un certo punto lui ha risposto, ma la voce bassa, non si sentiva bene, gli volevo dire scusa, però non ho capito perché ti stanno sgridando. Ma potevo mandare un WhatsApp di là,
Scusate,
no.
Non ho capito cosa ha detto vostro figlio, per favore.
Sì, sentivo i genitori e sentivo i toni, no? Sì. Ma lui che parlava con la voce bassa non ho capito cosa ha fatto, quindi
però capisco.
Ti viene questa curiosità,
certo.
Naturalmente umana ed è legata a vedere le imperfezioni umane degli altri.
Certo, a voglia.
Quindi, insomma, si può fare tutta una serie di riflessioni leggendo questo libro, ed è per questo che ha avuto grandissimo successo.
Sì, perché esatto, più gli altri sono beceri, più noi ci sentiamo meglio con noi stessi, no?
Eh sì, perché dopo c'è quel risvolto lì, assolutamente.
Dunque, ci ascoltiamo i Blink, ma tu rimani con noi fino alle 20, riesci?
Sì.
Ok. Imagine Dragons, dopo la pubblicità, sempre qui a Mani di Protagonismo con la vostra vitridente di fiducia e Elisa Morini, la nostra spettinata, la bookstagrammer del nostro cuore, che tutti i martedì ci consiglia libri, spunti di riflessione, correnti letterarie, eventuali anche articoli forse non li hai mai portati, però robe scritte su correnti letterarie che non necessariamente erano effettivamente libri. Hai fatto anche quello?
Sì, abbiamo parlato anche di autori un po' così.
Autori, sì.
Chi parlava male di chi,
bello,
per rimanere nel... Ricordiamoci che Mark Twain parlava male di Jane Austen.
Esatto. E questo è l'Elisa...
Perlirla e picchiarla con le sue stesse
E Leni non gliel'ha mai perdonata, tra l'altro, questa cosa qua.
No, ma è rimasta qua, tra l'altro, non so se te l'avevo detto, è ufficioso, uscirà il programma. Parto con Austenland, che è il mio tour letterario nei luoghi di Jane Austen, in aprile.
Ma nel senso che vai fisicamente?
E porto le persone con me, faccio la guida letteraria, quindi ci saranno momenti in cui apriremo i libri, leggeremo pezzi di Jane Austen, parti di Jane Austen. Ho già scelto due sale da te.
Ma è una cosa... spiegaci meglio, dici tutto. Allora, ferma. Vai con... Vabbè, finisci questo. Vi fermerete, leggerete i libri e farete le tappe, ma dici quando, come... Dove, cosa?
Dobbiamo ancora definire i giorni, sarà sicuramente nel ponte del 25 aprile.
Ok.
Si prendono meno ferie possibili, si sta via 4-5 giorni, stiamo definendo le ultime cose con un'agenzia viaggi che lavora con gli influencer, quindi siamo tutti online. E volevo proprio, è un po' che ci penso, di lanciarmi come guida letteraria, che non è un tour operator, un
tour certo.
Quindi facciamo dei itinerari, in questo caso io l'ho voluto fare nei luoghi della vita di Jane Austen, anche sì, dove non c'è più la canonica dove è nata, eccetera, e troveremo dei posti in cui proprio esperienziare anche i suoi scritti, quindi li leggeremo insieme. Troveremo degli spunti. Ho volutamente lasciato fuori le parti in cui sono ambientati i film dei romanzi di Jane Austen, tipo La tal casa Laila, perché veniva un tour troppo vasto. E quindi poi ci sarà anche una para, abbiamo un minivan, il gruppo è molto piccolino perché deve essere un'esperienza anche di condivisione, e addirittura ho insistito per l'ultimo giorno da Bath a Londra di prendere il treno, così ci facciamo la campagna inglese in treno.
Aiuto, ma io posso... No, ma io posso venire anche se... So poco e niente, ho letto poco e niente di Jane Austen. Ma è bellissimo!
Sì.
Non mi discriminate se non so le robe a memoria?
No, l'importante è che uno paghi dopo, poi può venire anche il figlio di Belzebù.
Ok. Ma quindi ecco, C'è ancora posto ufficialmente?
Non ho ancora aperto la vendita, perché stiamo definendo le ultime cose con i fornitori, perché dobbiamo sentire là, perché io ho richiesto determinati alloggi instagrammabili, piccolini, molto inglesi.
Aiuto, cioè, sto male, mi piace troppo.
No,
esatto.
A Londra.
No, è che l'aspetto che interessa a me è quello lì, poi al di là. Adesso, lei è un personaggio che mi affascina molto, ho letto poco, ho letto qualcosa, ma quello che mi attira appunto è quella cosa lì, cioè il pacchettino del viaggio tutto pensato con un certo tema, no? E il treno, certo, nella campagna inglese, è bellissimo, Eli.
Anche perché sai, è un tour che tutti possono fare volendo, da soli, in compagnia, cioè nel senso che i posti sono lì. Io voglio dare un'esperienza, un'esperienza di immersione proprio nella biografia dell'autrice, quindi quel di più che a volte ci serve per capire meglio, e poi ne ho altri in testa, quindi se va bene.
Allora
questo...
Eli, quello di Edgar Allan Poe non lo vogliamo fare?
Ma devo andare fino in America?
Lo so, capito, però vuoi mettere... adesso io sono reduce... Guarda, ho finito la serie TV che ti... Beh, raga, bellissima.
Me l'ha detto che è bella.
È fatto da Dio, perché non è una produzione americana, ma canadese. È fatto da Dio e soprattutto sono riuscita a fare una roba... vabbè, non voglio fare... cioè, mischiare le cose. Prima... No, non volevo mischiare gli argomenti. Adesso ve lo dico dopo la canzone. Però tu segnalerai su... È un momento di nero, era la Pea. Segnalerai su Instagram quando saranno aperte le iscrizioni.
Le iscrizioni, sì.
Ok, il numero massimo sarà... Perché magari uno dice, ma io non voglio viaggiare con 45 persone, immagino che sia
8,
molto meno. Perfetto.
E non si fa il secondo van per scelta mia.
Mi piace.
Cioè, se ci sono più iscrizioni, si va un'altra edizione. Si fa una lista d'attesa, magari facciamo il secondo, e avranno la priorità queste persone,
certo,
che volevano.
Certo.
Però comunque partiamo con questo, perché in testa ho anche quello delle sorelle Bronte, New York, Hawthorn, e andare a viverci la brughiera.
Che figata. Scusa, ma devo rimortare la
brughiera. Sbuffato anche. Da lì non si è sentita sbuffata.
Sbuffato.
È andata via.
Ascoltiamo Ariete un attimo e poi vi dico meglio della caduta della casa degli Asher.
Foto strappate, solo ricordi sbiaditi. Cerco il tuo viso al mattino, ma so fingere anche di stare bene quando non siamo insieme. Dormi.
Dunque, dicevo in chiusura velocemente che la produzione della serie non è Netflix, è Prime, credo, o è Netflix, forse è Netflix.
Secondo me è Netflix.
Sì, sì. Di La caduta della casa degli Asher è riuscita a fare una roba che stanno cercando di fare in tanti, non tutti con, secondo me, successo, cioè è affrontare delle tematiche molto attuali di vedi ambiente, politica, economia, cultura, proprio attuali nostre, di questo mondo che sta un po' implodendo, sfruttando però delle storie, delle narrazioni del passato, come per esempio tutti gli scritti, insomma, la letteratura di Edgar Allan Poe, perché è un po', ci hanno messo dentro tutto, ci sono dei cenni anche a altri racconti, le poesie, quindi c'è tutto, e sono riuscita a farlo bene, perché questa famiglia appunto così facoltosa, che è perfettamente inserita nel nostro tessuto di adesso, guarda un po', quello che produce è proprio gli antidolorifici, questo licodone che si inventano e che però toglie il dolore ma crea una dipendenza assurda. E come tu ben sai, in America specialmente, la questione dei painkillers, di come siano stati prodotti così molto per dire vabbè sti cazzi, sia un'epidemia vera e propria. Quindi sono riusciti a farlo senza... cioè sono riuscita a farlo bene, non è forzato a usare, certo, gli spunti, le tematiche tipiche del buon Edgar Allan Poe, e certo lui ci ha fatto un favore perché ha scritto della roba che è sempre attuale, grazie, però sai com'è, no? Però insomma, io mi sento di consigliarvelo, ecco, è molto horror, è bello horror.
Diciamo che non è banale saper rendere bene comunque Edgar Allan Poe, senza banalizzarlo, senza entrare in
attualizzandolo, non è banale, perché o ti fai la solita, sai, no, Pippone dei Corvi e le cose,
infatti,
oppure trasportarlo ad oggi con tematiche attuali senza rovinarlo minimamente, perché tra l'altro poi loro recitano proprio poesie nei loro dialoghi, quindi non è neanche che dici l'hanno bypassato quella parte lì, ed è per me fatto proprio bene, quindi se vi capita...
Io sto aspettando il ponte di Halloween per guardarmelo, che così ho calma, tranquilla, non ho preso lavori da fare,
è
mi
perfetto.
Faccio un po' di vacanze anch'io e me lo guarderò lì.
Perfetto. Eli, come sempre grazie, il libro di oggi era I peccati di Peyton Road.
Peyton Place. Di Grace Metallius.
E noi ci troviamo con la Eli martedì prossimo. La trovate su Instagram come La Spettinata, lei e tutte le sue fantastiche iniziative, andatela a seguire. Grazie. E io vi trovo domani. Salutami la Pea anche, grazie, perché è stata protagonista di questa puntata. Assolutamente. Ci troviamo domani con Mani di Protagonismo e Compagni di Branco, Lia Begani, dalle 18 alle 20. Fate i bravi, ma non troppo. A domani. Bye.
Ciao.